Non è molto largo né ha un letto profondo il fiume Ibar mentre scorre nella città di Mitrovica, nel versante settentrionale del Kosovo. Se un tempo era semplicemente il fiume della città, oggi è la lama che scinde i quartieri nord abitati dai serbi da quelli sud dove vivono gli albanesi. Due Mitrovica di fatto, diverse per paesaggio urbano, lingua, religione e moneta. A nord si usa il dinaro, a sud l'euro. Una volta non era così, sostiene Nejmedin Spaju, editore e direttore di Mitrovica TV, emittente locale in lingua albanese.
Before the war, Mitrovica was a bridging point between cultures, between mostly between Albanian and Serbian culture.
Prima della guerra, Mitrovica era un ponte tra le culture, prevalentemente tra quelle albanese e serba. Era una città multietnica e multiculturale, e questo era dovuto alle miniere di carbone. C'era gente originaria di vari territori, sia del Kosovo che della Serbia, che vi si trasferiva. Venivano qui e vivevano e lavoravano insieme nell'industria mineraria. La vita andava in questo modo. Durante la guerra e nel decennio che la precedette, quando al potere c'era Milošević, Mitrovica divenne un obiettivo per le politiche di pulizia etnica praticate dal regime di Belgrado, come lo furono altre città multiculturali come Vukovar, Sarajevo, Dubrovnik.
Come nel resto dei Balcani, anche in Kosovo la guerra combattuta nel 1998-1999 tra la Jugoslavia di Milošević e l'esercito di liberazione del Kosovo comportò travasi di popolazione. A Mitrovica, gli albanesi che vivevano sulla sponda nord dell'Ibar furono cacciati o se ne andarono volontariamente stabilendosi su quella sud, e i serbi che avevano casa qui si trasferirono per le stesse ragioni a nord. Entrambi, così facendo, trovarono una contiguità rassicurante e desiderata con i loro connazionali. Questo perché il Kosovo, a sud dell'Ibar, è quasi tutto albanese, a parte delle piccole minoranze rom, ashkali, turca, egiziana, gorana e l'enclave dei serbi. Serbi che invece, nonostante siano appena 100.000 a fronte dei 2 milioni di abitanti del Kosovo, diventano netta maggioranza a nord di Mitrovica, in un fazzoletto di terra stretto tra il confine con la Serbia e il corso del fiume Ibar, vero e proprio muro d'acqua dunque per Mitrovica e l'intero Kosovo. Mitrovica, questa città divisa, dove gli abitanti delle due sponde non comunicano o hanno persino paura gli uni degli altri, è l'inevitabile simbolo del confronto ieri caldo, oggi freddo, tra serbi e albanesi. Da qui passa la sua soluzione e quella dello status complessivo dell'ex provincia serba, che ha dichiarato la propria indipendenza unilateralmente il 17 febbraio 2008, 10 anni fa. Belgrado non l'ha riconosciuta, e continua a esercitare un controllo forte, per molti versi statuale, su Mitrovica Nord e i comuni a maggioranza serba a essa limitrofi. Qui lo Stato kosovaro ha esteso solo parzialmente la sua sovranità. Gestisce unicamente polizia, magistratura e fisco.
Mitrovica is still suffering, and it's still now from
Mitrovica soffre ancora per via del passato. Prima della guerra questo era il posto più sviluppato del Kosovo e ora invece è una città divisa e anche la più povera del paese, oltre che quella con la più alta disoccupazione. Hanno influito la crisi delle miniere, la situazione economica complessiva del paese e le relazioni difficili tra albanesi e serbi. Nessuno vuole investire in un luogo dove la gente non va d'accordo.
A Mitrovica la guerra e il dopoguerra, segnato dalla paura dell'altro e dalla crisi economica, hanno cambiato anche gli equilibri demografici.
Based on the statistics of 1981.
Stando al censimento del 1981, l'ultimo fatto al tempo della Jugoslavia, c'erano 88.000 albanesi, 8.000 serbi, 8.000 bosniaci musulmani e 8.000 rom. Il numero degli albanesi dopo la guerra è diminuito per via dell'emigrazione economica verso l'Europa o verso la capitale Pristina. Il censimento del 2011 ha rivelato che ce ne sono poco più di 70.000. I serbi invece sono almeno raddoppiati, perché alcuni di coloro che furono espulsi o se ne andarono dal resto del Kosovo si sono concentrati qui. I Rom sono la metà. Anche molti di loro hanno lasciato la città. Ma chi ha perso più popolazione sono i bosniaci musulmani. Ce ne sono solo 2-3 mila, a fronte degli 8 mila del 1981.
E ciò indica che anche le minoranze hanno subito le turbulenze di questi ultimi 20 anni. Strette tra due popoli in conflitto, sono state lasciate al loro destino. Il capitano Justin Eggerman, comandante del contingente svizzero qui di stanza, inquadrato in KFOR, la missione di pace della NATO, ci fa visitare le due Mitrovica a bordo di una jeep e ci spiega come sono fatte. Mitrovica Sud ha 72.000 abitanti, tutti albanesi esclusi i membri delle minoranze, appena due le famiglie serbe. Mitrovica Nord è più piccola, di residenti ne conta 35.000, di cui 30.000 serbi e 5.000 albanesi. Vivono, gli albanesi, in un distretto posto accanto al ponte Est, uno dei tre sospesi sul fiume. E questo scompagina un po' lo scenario che Mitrovica sempre evoca: tutti i serbi da un lato del fiume e tutti gli albanesi dall'altro. In altri due casi questo stesso scenario viene meno. Al cosiddetto quartiere bosniaco, per esempio, vivono serbi, albanesi, rom e bosniaci musulmani. E poi c'è un piccolo insediamento per i rom, gli ashkali e gli egiziani. Hanno avuto delle casette nuove perché prima stavano in un campo fatiscente e contaminato dalle scorie di Trepča. Così si chiama il complesso minerario, una parte a sud dell'Ibar, l'altra a Svečan, appena a nord della Mitrovica serba. Come intuibile, Pristina e Belgrado se ne contendono il possesso. Passiamo davanti a entrambi i complessi, vecchi dinosauri dell'industria jugoslava. Un tempo Trepča dava lavoro a 25.000 persone. Oggi ci sono appena 3.000 lavoratori a nord e 1.000 al sud, ma non c'è certezza sulle cifre. E comunque le miniere, sfiorite per motivi legali, per la guerra, ma anche per l'incapacità di stare sul mercato moderno, non sono più un volano per l'economia, né torneranno a esserlo. Con Eggerman passiamo anche davanti alla nuova chiesa ortodossa. Quella vecchia a sud è abbandonata, come il cimitero ortodosso, sempre a sud, dove prima della guerra il grosso dei serbi viveva. Anche sul lato albanese c'è un edificio di culto nuovo, una moschea, che prima non c'era. Quella vecchia fu distrutta durante la guerra dai serbi e si trovava a nord, appena oltre il ponte principale o ponte nuovo o ponte di Austerlitz, come lo ribattezzarono anni fa i peacekeepers francesi. E qui arriviamo. Il ponte è percorribile solo a piedi. Non c'è ragione per cui non lo sia anche con le vetture, come gli altri due ponti, quello est e quello ovest. Ma il ponte principale, che è l'accesso sia al cuore di Mitrovica Nord sia a quello di Mitrovica Sud, non è una semplice infrastruttura, spiega Lazar Rakic, corresponsabile del Mediation Center, ONG multietnica che ha da poco diffuso uno studio sulla percezione che albanesi e serbi hanno del ponte.
Il ponte è una questione simbolica e di sovranità. Per la parte sud della città rappresenta l'allargamento della sovranità delle autorità del Kosovo a nord. Gli albanesi dunque lo vogliono aperto. Per la parte nord è una difesa. L'eventuale apertura rappresenta l'integrazione nel sistema kosovaro.
Per questo motivo i serbi lo tengono chiuso. E comunque, tanto sul ponte principale, a piedi, quanto sugli altri ponti, camminando o guidando un mezzo, c'è chi va da nord a sud e da sud a nord. Si stima che lo faccia un abitante su 5 di Mitrovica. Si intende nord e sud insieme in questo caso.
Per razlog za to je zato što su oni poslovno povezani sa jugom.
I motivi per cui si attraversa l'Ibar sono principalmente lavorativi. Per esempio, l'ufficio delle entrate si trova a sud, per cui da nord chi deve sbrigare pratiche fiscali deve andare a sud. Tutti gli altri passaggi hanno spesso questa natura, sono legati agli affari. Non si va dall'una all'altra parte per bere un caffè. E anche se le relazioni tra serbi e albanesi sono un po' migliorate negli ultimi anni, basta un niente per riportare a un deterioramento dei rapporti tra le comunità.
Per prevenire possibili incidenti, la presenza della missione NATO, benché alleggerita nel corso degli anni, è ancora necessaria. A Mitrovica i pattugliamenti sono affidati ai carabinieri italiani. Il contingente svizzero raccoglie invece informazioni, parla con i politici locali, la società civile, le persone comuni e riporta tutto al comando centrale. Justin Eckermann.
Ci sono molte cose che dobbiamo conoscere per far bene il nostro lavoro, come la cultura, la storia e la politica locale. Dobbiamo, in altre parole, avere una visione d'insieme della situazione qui in città. Ma sono necessarie anche empatia, tolleranza, flessibilità e un'apertura mentale per parlare con la gente. Noi siamo il contatto diretto con la popolazione, con cui comunichiamo direttamente grazie a un interprete. E dunque siamo gli occhi e le orecchie della missione NATO.
Tra le preoccupazioni maggiori per la popolazione da ambo i lati del fiume c'è il lavoro.
La disoccupazione a Mitrovica è oltre il 40%. Tra i giovani si aggira sul 50%, ma a volte ci sono picchi fino al 70%.
Per quanto economicamente depressa, la Mitrovica albanese non dà un'impressione di staticità. Ci sono dei centri commerciali, si sta costruendo il nuovo stadio di calcio, il lungo fiume è stato in parte pedonalizzato. La parte serba sembra più pigra. L'economia è molto legata alle cosiddette strutture parallele finanziate dal governo di Belgrado, l'ospedale, il municipio, le scuole e l'università con i suoi 10.000 iscritti. È importante averla qui e non solo per gli affitti e i consumi che assicura. Curiosamente, l'Ateneo, fondato negli anni 60, si chiama Università di Pristina perché prima della guerra lì aveva sede. Poi, durante il conflitto, le facoltà in lingua serba furono spostate in Serbia. Dopo un po' di anni si scelse di portarle a Mitrovica. Giunsero studenti da fuori e i professori, e ai ragazzi del posto fu data una speranza.
They choose to stay because they have opportunities, you know, to study in their hometown or...
E grazie a essa che i giovani di qui hanno scelto di restare. Hanno la possibilità di studiare nella loro città, per avere le basi per crearsi un lavoro. L'università è essenziale. Credo che senza l'università per i giovani di qui sarebbe difficile restare e la città avrebbe dei seri problemi a livello economico. Parecchia gente se ne andrebbe, inizierebbe un esodo silenzioso. Tutti lo sanno, anche se non sono pronti ad accettarlo.
Affinché la presenza dell'università crei vero valore, deve esserci un interscambio culturale con la città, però manca. Ed è per stimolarlo che 2 anni fa è nato Besi Misau, piccolo rifugio culturale autogestito. 30 metri quadri, o poco più, a disposizione di studenti e cittadini. Stefan Zerovina, sua la voce ascoltata poc'anzi, è uno dei fondatori, ed è ancora lui che parla.
So we noticed that even the university is here.
Abbiamo l'università e la frequentano molti ragazzi con tanto potenziale, ma la loro presenza qui non ha un vero impatto sulla vita culturale. La nostra scelta è stata quella di provare a coinvolgerli per far sì che possano liberare questo potenziale.
Zerovina ci spiega che Mitrovica Nord non ha un cinema, per cui la prima attività promossa a Besi Misau è stata la proiezione di film.
Vediamo il film, poi al termine ci disponiamo a cerchio. Ci guardiamo in faccia e parliamo di ciò che abbiamo provato. Questa libera discussione fa sempre emergere qualcosa di importante. È un modo per capire meglio come ci collochiamo nella società, sia come collettivo, sia come individui.
Il Cineforum il martedì, la serata letteraria il mercoledì e il dibattito storico il giovedì sono gli eventi fissi al Besi Misau, L'ingresso è rigorosamente gratuito. È il contributo che questo rifugio culturale dà alla comunità, il modo in cui vuole scuoterla da una certa apatia, lo strumento per mettere in comunicazione università e città. In cambio ci si aspetta questo.
What matters for us is to engage as much people as we can to have this kind of experience. And then
vogliamo coinvolgere quante più persone possibili per condividere queste esperienze e possono decidere come usarle. Possono impegnarsi qui al rifugio, proponendo nuove attività, oppure possono farlo nella loro dimensione privata, per esempio prendendosi cura del posto in cui vivono, riqualificando i loro condomini, facendo un piccolo parco. In altri termini, quello che ci aspettiamo è che la comunità inizi a impegnarsi in qualche attività. E che pensi? Pensi anche alla situazione in cui ci ritroviamo. Qui c'è molta rabbia. Un motivo è certamente la guerra e ciò che è successo in quel periodo. La gente è arrabbiata, c'è molta rabbia accumulata. Ma questa rabbia è legata anche alla frustrazione per non poter sviluppare il proprio potenziale. Non ci sono abbastanza opportunità per far sì che ci sia una crescita personale che permetta di usare l'energia che ognuno può avere.
To the level that they can, you know, use this energy. We are open for any kind of cooperation.
Bessimi Sao vuole allargare il raggio d'azione. Pensa a collaborazioni con partner simili, impegnati anch'essi nel campo della cultura, dell'arte, della ricerca. E non importa se siano italiani o svizzeri. O magari dell'altra sponda, chiediamo. È ancora una questione delicata, per via dei contrasti politici, ci viene detto, ma in teoria sì, c'è apertura alla collaborazione con chiunque sia guidato dalle stesse idee, dagli stessi ideali.
Ideals, maybe to say.
Serbian and Albanian vice versa courses.
Di superfici, di contatto. Tra nord e sud se ne sono già instaurate, sono poche ma degne di cronaca. Andiamo all'International Business College, un'università con focus economico. Si insegna in lingua inglese, seguiamo una lezione. Da quest'anno accademico c'è una grande novità, spiega il rettore Brian Staines.
There were two campuses in the past. Exactly the same course was run.
Ci sono due campus, uno a nord e uno a sud. In passato una lezione si teneva sia nell'uno che nell'altro, in momenti distinti, in funzione del background etnico degli studenti. Ora nel campus nord ci sono certi corsi, in quello sud altri. Ma i ragazzi li seguono insieme. È un grande passo avanti, veramente portentoso. Qui nessun altro fa una cosa del genere nel campo dell'educazione. L'idea di unificare l'insegnamento era già nel nostro programma, ma non l'avevamo ancora attuata. C'erano dei rischi, data l'ambizione così alta. Rischi dovuti alla reazione delle famiglie, dei ragazzi, della gente. Ma siamo andati oltre i pronostici. Gli studenti hanno accettato il cambiamento. All'inizio abbiamo organizzato navette per portarli da un campus all'altro, perché l'idea di andare dall'altro lato del fiume poteva mettere qualcuno di loro a disagio. Ma dopo 2 settimane abbiamo cessato questo servizio. I ragazzi si recano da soli dall'una all'altra parte della città.
Un altro progetto che cerca di unire è la Urban Dancing Crew, un corpo di ballo promosso dal Diaconia Youth Center, il centro giovanile protestante. Ragazzi e ragazze serbi, albanesi, rom, mashkali, danzano insieme, danza moderna. Li vediamo all'opera, ballano benissimo e ballando riescono a superare la barriera linguistica. Pochi giovani infatti sanno parlare sia il serbo che l'albanese e così non comunicano, a meno che non sappiano l'inglese, ma non è così frequente. Ecco allora il senso della danza e di questo progetto. La danza, dice Trinca Berisha, una delle ragazze della Urban Dancing Crew, è un linguaggio universale che permette di esprimersi con il movimento e a prescindere da chi uno sia, può dimostrare qualcosa a se stesso e mostrare qualcosa agli altri, ed è abbastanza per capirsi. Per migliorare i rapporti tra serbi e albanesi non basta la buona volontà dei giovani e delle ONG, molto dipende dal quadro politico. Qualcosa si muove. Su mediazione dell'Unione Europea, il governo serbo e quello kosovaro hanno firmato degli accordi di normalizzazione per rompere lo scenario prodotto dalla guerra, due popoli, due sistemi, e semplificare la vita quotidiana delle persone. Il primo risultato è che polizia e magistratura del nord del Kosovo hanno smesso di dipendere da Belgrado, confluendo nelle strutture statali di Pristina. Su questo sentiamo Miodrag Milicevic, analista di Aktiv, ONG che misura il polso della società serbo-kosovara.
Police already got integrated and that has been agreed. The previous structures were completely dismantled and integrated into Kosovo police.
La polizia serbo-kosovara è stata già completamente integrata. L'accordo prevedeva che fosse la prima struttura parallela a essere smantellata. Il risultato è che ora c'è un'unica polizia, la polizia dello Stato kosovaro. Quanto alla giustizia, anche qui è stato negoziato lo smantellamento di una struttura parallela e la sua inclusione nella cornice giuridica del Kosovo. Questo è accaduto a dicembre, poco più di due mesi fa. È presto per dire se funzionerà, ma è un altro passo positivo per sbloccare le cose qui nel nord del Kosovo. Eppure noi serbi dobbiamo interrogarci sull'effettività delle istituzioni del Kosovo. Certo, esistono, ma funzionano? Sono davvero efficienti?
Dubbi forti in merito a questo aspetto sono sorti con l'omicidio di Oliver Ivanović, volto noto della politica serbo-kosovara. Ultimamente era inviso a Belgrado e al suo partito satellite in Kosovo, la Lista Serba. Ivanović è stato freddato la mattina del 16 gennaio mentre entrava nel suo ufficio a Mitrovica Nord. Il fatto che sia stato ucciso in quel modo, alla luce del sole, è stato percepito sia a sud che a nord, ma a nord di più, come una prova che la polizia, anche se unificata, non è in grado di garantire sicurezza.
Molti si chiedono chi sarà il prossimo. Ho parlato con molti membri esponenti importanti della nostra comunità e sono profondamente preoccupati non soltanto per se stessi, ma per le loro famiglie.
E questo a prescindere dalla causa dell'omicidio di Ivanović. Contrasti etnici o faida interna tra i serbo-kosovari? A ogni modo, il capitolo chiave di tutta la questione sicurezza e di tutta la partita su Mitrovica è il ponte principale. Sempre lui.
The bridge basically is a symbol.
Nel mondo un ponte è sempre simbolo di unità. A Mitrovica Nord rappresenta invece il simbolo delle divisioni tra due comunità. Gli accordi tra Serbia e Kosovo, mediati da Bruxelles, prevedono la sua apertura al traffico di vetture, come segnale per la normalizzazione dei rapporti tra le comunità. Ma al momento gli abitanti percepiscono la questione sicurezza come una faccenda legata per buona parte all'apertura del ponte.
Non è facile prevedere se e quando le autorità di Mitrovica Nord apriranno il ponte e se i serbo-kosovari accetteranno le prossime acquisizioni di sovranità da parte del governo di Pristina, sul nord del paese. Perché molti pensano proprio che andrà così, che la Serbia smantellerà le altre strutture parallele, dopo fisco, polizia e magistratura, e che questo porterà al riconoscimento del Kosovo come sacrificio per l'ingresso in Europa, traguardo che potrebbe essere tagliato nel 2025, ma sono solo ipotesi, nulla di certo, se non che il fiume Ibar resta ancora il muro d'acqua di Mitrovica e del Kosovo.